SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale oggi vi riproponiamo una puntata della nostra serie Parlaci di lei, grandi storie al femminile, curata per noi da Virginia Padovese nel 2014. La protagonista di questo episodio è la scrittrice Chiara Gamberale, la quale decise di parlarci di Clarice Lispector, un'artista ebrea, brasiliana di passaporto, russa di origine ma nata in Ucraina. Ascoltiamone dunque un ritratto tracciato per noi da Chiara Gamberale.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Diamo il benvenuto a Chiara Gamberale, scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva. Benvenuta su Radio SBS.
Ciao, grazie per l'invito.
Il personaggio femminile di cui Chiara ci parlerà in questa nuova puntata di Parlaci di lei è una scrittrice, poetessa e pittrice ucraina ma naturalizzata brasiliana. Di chi si tratta, Chiara?
Si tratta di Clarice Lispector. Io devo dire che ho pensato tantissimo quando mi è stato fatto questo vostro invito a raccontare una donna, perché io veramente le figure intellettuali, soprattutto femminili, sono proprio state le mie amiche d'infanzia, dell'adolescenza, di adesso, perché io non sono nata in una famiglia intellettuale, eppure dentro ho sempre sentito che mi mancava qualcosa. E quindi le mie scrittrici, per esempio, non lo so, la prima su cui ho imparato a leggere, Louisa May Alcott, che fra l'altro nasce e respira un ambiente incredibile, lei è una figura meravigliosa, cioè il padre era un filosofo trascendentalista, aveva fondato a casa sua un club trascendentalista, cioè, perché noi pensiamo a Louisa May Alcott come la scrittrice rosa, no, assolutamente. Lei è stata la mia prima migliore amica, poi Jane Austen, poi insomma, io proprio degli innamoramenti ho per queste figure non solo intellettuali, ma per queste donne che ho la sensazione riescano a pensare con la loro testa e a sentire con l'originalità del loro cuore. Quindi ho detto, di quale parlo? Dell'ultimo amore, perché poi l'ultimo amore è sempre quello che ti sembra il più grande, siccome lo stai
il
vivendo,
più forte,
no? È il più forte. E in questo momento, appunto, la mia più cara amica è lei, Clarice Lispector. È vero, è un'icona lei in Brasile, mentre invece in Italia, devo dire, sta venendoci incontro solo negli ultimi anni. Grazie ad Adelphi, inizialmente, adesso diciamo che è arrivata la consacrazione proprio pochi mesi fa, perché è uscito questo libro poderoso proprio, edito da Feltrinelli, è una raccolta, si chiama Lispector, le passioni e i legami. Quindi chi non la conoscesse, questo è un bel aiuto, perché questo libro raccoglie i più grandi capolavori della Lispector, che sono Legami familiari, La mela nel buio, La passione secondo GH, che poi magari ci torniamo, che è il più famoso, Un apprendistato, La passione del corpo e L'ora della stella. Ecco, manca il primo libro della Lispector.
Vicino al cuore selvaggio.
E vicino al cuore selvaggio. Dunque, questa creatura straordinaria aveva 19 anni quando ha scritto questo libro. Lei l'ha scritto in portoghese, tu hai detto bene, Clarice Lispector è un'ebrea russa nata in Ucraina nel 1924 e lei è nata mentre i genitori stavano emigrando, quindi è arrivata in Brasile a 2 mesi, ha cominciato, pare, a scrivere a 7 anni, a 14 ha potuto pubblicare i suoi primi racconti, ecco, e a 19 arriva a questo libro che sembra, sai, proprio quei libri incendiari. Se non l'avete ancora letto, quando lo leggerete, l'età della scrittrice è è impressionante. Io più vado avanti, più ho questa convinzione che gli scrittori che non scrivono nella loro lingua natale, nella loro lingua madre, abbiano come accesso a qualcosa di più, no? Per esempio pensiamo a Beckett, come se non avendo una familiarità immediata con una lingua sei più libero, sei più pazzo, no? E in effetti tu apri Vicino al cuore selvaggio e la sensazione è proprio questa di una totale visionarietà, una necessità dell'immaginazione, questa scrittura completamente istintiva, potente, che è uguale solo a se stessa e soprattutto con il coraggio di farsi subito, senza starsi a girare intorno, le domande definitive, cioè proprio quelle giuste esistenziali. Io anche ho esordito presto, troppo presto, perché oggi ho dei sentimenti ambigui verso il mio primo libro, avevo anch'io 19 anni, ed era un libro le cui domande erano più impellenti, diciamo, biografiche. Avevo 19 anni, non stavo bene con il mio corpo, poi sarei scesa in profondità, mentre lei arriva subito lì. E qual è, diciamo, quello che lei sempre racconterà attraverso i suoi libri? L'affanno di certe creature rispetto alla realtà. Si chiama Joanna, la protagonista di Vicino al cuore selvaggio, e è una specie di angelo stregato, e lei la descrive così, dice, con percezioni troppo organiche per essere formulate in pensieri. Quindi la vediamo bambina, poi la vediamo ragazza, poi la vediamo donna, e appunto in questo affanno, cioè lei la realtà non la capisce, ed è chiaro che il problema è prima di tutto dell'autrice, che ha una tale potenza fantastica che non sa bene che cosa farci del mondo che esiste per davvero, che le è dato da vivere, tant'è che lo reinventerà tutta la vita.
Ricordavi proprio la sua età, e questo libro è stato pubblicato quando lei aveva 19 anni e molti critici l'hanno subito paragonata a James Joyce o Virginia Woolf, quindi sì, grandissimi della letteratura, anche se a quel tempo lei non li aveva neppure letti.
Niente, io devo dire che penso veramente sempre di più che ci salveranno gli originali, e quello che mi lascia sempre un po' mortificata nei nuovi scrittori, soprattutto i giovani, è che sembrano tutti uguali gli uni agli altri, no? Mentre invece lei arriva a 19 anni e scrive una cosa come questa, che forse è uno dei miei passaggi preferiti di Vicino al cuore selvaggio, e scrive: all'inizio sognava montoni, Joanna, andare a scuola, gatti che leccavano il loro latte. A poco aveva cominciato a sognare montoni azzurri, andare a una scuola in mezzo alla foresta, gatti che bevevano latte in piattini d'oro. E i sogni si addensavano sempre più e acquistavano colori difficili da diluire in parole. È grande. Io quando l'ho letto rimango completamente folgorata. E comincia una cosa anche un po' mitomane mia, perché scopro che la Lispector è morta nel 77, no? Vabbè.
E tu sei nata nel 77.
Sì. Quindi dico, ecco, forse mi sta passando il testimone, non del talento, non oserei mai, però di questa paura della realtà.
Insomma, no? Vuoi sentirti la sua erede?
Sì, però nel disturbo, non nel talento, io non oso tanto, perché sicuramente i disturbi sono quelli. E mi ha aiutato più di tante sedute d'analisi leggerla. Leggerla, però poi spesso queste donne hanno delle biografie incandescenti quanto le loro opere, mentre quello che la rende ancora più particolare è che lei, la sua vita non ha niente di eclatante a livello ufficiale, perché lei si sposa con un diplomatico brasiliano, ha due figli, e invece poi quando la vai a studiare, quando la vai a conoscere, scopri che lei ha amato tutta la vita, pensa, un poeta geniale, totalmente omosessuale. Quindi l'unico uomo che le era inaccessibile, inafferrabile, l'amore della vita. E poi vabbè, cioè uno dei due figli è stato molto molto male, ha avuto una malattia mentale molto molto pesante, quindi diciamo che il disagio che lei racconta, la difficoltà di vivere, è qualcosa che viveva sulla sua pelle. E c'è questo fantastico ritratto che le ha fatto De Chirico nel 45, perché il marito era di stanza a Napoli, il marito della Lispector, conosceva molto bene l'Italia lei. Ecco, andate a cercare questo ritratto di De Chirico, perché c'è tutta lei, è proprio tutta intensità, tanto che uno dei due figli di lei diceva, pensa che bello, mia madre è un animale che unisce in sé i caratteri della tigre e del cervo, quindi sono due animali diversissimi, ma che cos'è che li rende simili? Li rende simili appunto l'unicità, un'unicità che arriva subito e invade chi ci entra a contatto e un po' confonde, perché preparatevi, perché lo stile della Lispector non è immediatamente accessibile.
Ecco, parliamo proprio di stile, perché pare che la letteratura brasiliana addirittura consideri uno stile ante e post Clarice Lispector, quindi ha proprio modificato la letteratura di quasi di un continente. Perché è considerato così particolare questo suo stile letterario?
Ma sì, perché lei comunque se ne frega di tutti i canoni, come i veri artisti. Io ricordo sempre il finale meraviglioso di Gita Alfaro, I had my vision, finisce così. Lei proprio ha la sua vision, cioè ha la sua visione, e quindi non rispetta regole, forse chissà nemmeno le conosce, o di sicuro poi le avrà conosciute nel tempo, ma le impone. Io penso che c'è un gran parlare oggi di artisti, ma il vero artista è quello che ha il coraggio o l'incoscienza di non far riferimento a nulla di quello che già esiste. E poi è anche un rischio l'originalità, perché se tu veramente inventi uno stile e delle storie, l'idea originale è sempre in bilico fra l'idea geniale e la boiata, no? Cioè sempre, se tu devi avere il coraggio di puntare su di lei.
A volte il confine è sottile.
Il confine è sottile, e però il vero artista non deve avere paura della brutta figura. E perché la sua urgenza di dire e di dirlo in quel modo lì deve essere più forte. E in questo senso, ecco appunto il capolavoro suo è La passione secondo GH. Poi dici, perché c'è un prima e un dopo? Noi siamo abituati a tutto un tipo di letteratura, soprattutto femminile, mentre invece GH è questa signora elegantissima, borghese, tranquilla, che un giorno, proprio nello spazio più rassicurante per una persona come lei che è casa sua, praticamente si trova davanti questo scarafaggio enorme e schifoso, e la prima tentazione è di ucciderlo. E poi però, pagina dopo pagina, ecco che in GH si insinua come una fascinazione per la blatta, no? Quindi la tentazione di incorporarla, farla sua, cioè, come se quello scarafaggio fosse l'altro, con la A maiuscola, no? Il mistero per cui da una parte ha senso essere al mondo, ma nello stesso tempo fa paura da morire stare al mondo. Perché ecco, diciamo che c'è un prima e un dopo proprio per questo, secondo me la parola chiave per capirla e per capire la dirompenza del suo arrivo sulla scena letteraria brasiliana e del mondo è proprio il mistero, il disordine. Ecco, parafrasando un titolo di un altro suo capolavoro, secondo Clarice Lispector solo un contatto col mistero e col disordine è l'apprendistato possibile per entrare in contatto appunto col cuore selvaggio e quindi inafferrabile delle cose. Lei non le basta questa vita, tant'è che appunto non le basta l'amore perché si innamora dell'omosessuale, non le bastano le parole perché ha bisogno di reinventare il linguaggio, non le bastano le storie borghesi perché ha bisogno di visioni e di spostare i suoi personaggi in situazioni al limite, come per fare una vera radiografia del malessere e dello stare al mondo.
Chiara, hai esordito dicendo che avevi scelto di parlare di lei perché è il tuo ultimo amore, quindi l'hai conosciuta di recente. Come ti sei imbattuta nelle sue opere?
Allora, questo è un amore nato 4 anni fa in Grecia. Io poi sono fedele, quindi è l'ultimo amore, ma un po' di anni che stiamo insieme. Ecco. E mio marito che è Emanuele Trevi, è un critico letterario, che è il mio grande pusher, diciamo, in questo senso, mi fa leggere un giorno una lettera del marito di Clarice Lispector, che lei alla fine lascerà, perché non ce la fa. Lui è un uomo normale, un uomo buono, ma normale. E lui le scrive questa lettera straziante dopo anni che lei se n'è andata e dice: guarda, sono io che ti devo chiedere perdono perché ho sempre rifiutato la tua parte oscura, avevo paura dei tuoi libri senza capire che da quella parte oscura veniva pure la potenza della tua scrittura. Io ti volevo inchiodare a una figura di moglie canonica, borghese, per me rassicurante, ma tu eri tanto di più, pericoloso ma anche forse di più e basta. Allora leggo questa lettera e dico: che grand'uomo, penso, ma soprattutto che grande donna, e comincio a leggerla. E mi ricordo che eravamo in Grecia fuori stagione, io e mio marito, perché appunto noi spesso andiamo a scrivere, scappiamo per andare a scrivere in posti che possano ispirare un po' di più della città, non tanto dove ci sono più cose rispetto a una città, ma dove ce ne sono meno. E ho cominciato a leggerla è la prima volta in vita mia che lui è stato come geloso, perché veramente era un innamoramento e mi vedeva e diceva: ma tu non mi guardi con gli occhi con cui stai guardando quelle pagine lì. Infatti non, ero proprio, sono completamente caduta. Quando dico persa, ecco, vedi, adesso mi sono accorta che ho detto una parola a lei cara. Siamo sempre nella passione di GH, che una delle sue, diciamo, frasi più famose, quando dice: la gioia di perdersi è una gioia da sabba, perdersi è un pericoloso ritrovarsi. In effetti è un po' così l'effetto, cioè tu cadi dentro a questo buco apparentemente nero di questa scrittura difficile da decifrare, eppure cadi in un universo luminoso, assolutamente luminoso, come è sempre luminoso secondo me un universo letterario con una forte impronta sua, solo sua. Cioè, ecco, i libri di Clarice Lispector non potrebbe che averli scritti lei.
Chiara Gamberale, noi ti ringraziamo molto per essere stata con noi e per aver condiviso con noi questo tuo grande amore per Clarice Lispector. Grazie ancora.
Grazie a voi, veramente grazie. Ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.